Ave Maria, cari amici radioascoltatori della Radio Buon Consiglio, ma mi sento di dire più che ascoltatori, vero? Fratelli e sorelle, perché noi in Cristo siamo fratelli e sorelle, per cui sarei contento, ecco, che ci fosse questo clima, vero, fraterno, dove praticamente quel che abbiamo lo mettiamo a disposizione, vero? Quel che noi sappiamo lo diciamo a voi, però voi pregate per noi, cioè è per dare gloria a Dio insieme, per cui ascoltatori, fratelli e sorelle, sei d'accordo, Anna?
Giusto, sì, infatti pensavo all'immagine della prima chiesa, guarda come si amano, guarda, ecco, per cui sarebbe bello veramente
Ma
potersi,
sì,
ecco, distinguere anche in
perché
questo,
sì, a noi
distinguere proprio questo.
praticamente, dico, noi ci hanno messo davanti un microfono e parliamo, però diciamo, io mi sento, diremo così, in casa di coloro che ascoltano, non come uno che sta fuori, ma veramente come un fratello che vivo il bene, cioè, lo facciamo per questo fine, vero? L'amore a Dio e l'amore al prossimo, per cui le cose che servono per far amare di più il Signore è un dono, vero? Che passa magari attraverso a chi lo dice. Però diciamo il fine è quello di unirci in un unico canto, vero? Di grazia, di gratitudine verso il Signore. E non so come mai, dice, stamattina esci con queste battute nuove. In realtà l'ho sempre sentito, ecco, non mi sono mai sentito uno che parla dal pulpito a quelli che stanno più in basso, no, diremmo, io credo che forse io sono più piccolo di tutti quanti, no? Perché voi che ascoltate avete tanta pazienza, magari mettete in pratica anche tante belle cose, insomma, aiutate la radio, pregate per noi, chissà quanto belle sono le vostre anime e noi non le vediamo, no? Ecco, però la Madonna sa tutto, eh? La madre del buon consiglio vi consiglia senz'altro, ecco, di stare uniti perché il Signore vuole che siamo una cosa sola, come il Padre io dice siamo una cosa sola, che bello. E vorrei proprio riguardo a questo tema, vedete, sono i suggeritori, perché l'altro giorno, cioè, vediamo un po', forse era sabato, dunque oggi è martedì, per cui sì, forse era sabato, ecco sì, stavo così in preghiera davanti al tabernacolo e a un certo momento, queste cose qui, cioè, ti vengono date mica perché te le tieni, no? Perché dice, queste qua devi dirle ai tuoi fratelli, alle tue sorelle, oltre che a te, caro Claudio, vero? E ad Anna, ecco, dillo a tutti perché queste cose valgono per tutti. Allora, il pensiero, cioè questa, diciamo, non so se definirle ispirazioni, io non è che me ne intendo molto di queste cose, però diciamo che era una cosa che veniva da fuori, diciamo, cioè veniva da fuori per entrare dentro, ecco. Ero davanti al tabernacolo, dice, vedete, dice, vedi, dice, ricordati e ricordatevi che la gratitudine, cioè il ringraziamento deve essere anche proporzionato ai beni che ricevete, no? Per cui, ad esempio, voi pensate a questi nostri poveri fratelli che sono massacrati, per esempio, che non hanno più la chiesa, non hanno più i preti, devono scappare. Non possono far la comunione, cioè loro non hanno niente e desiderano tutto e piangono e rischiano la vita per la loro fede, no? Voi avete i tabernacoli sotto casa vostra, per dire, ecco, a quattro passi, avete il sacerdote, avete tutto quello che vi serve e siete così ormai abituati, ecco, a tutti questi doni che non li considerate neanche più perché sembra tutto dovuto ormai, ecco, siamo diventati degli ingrati. Però questo pensiero andava avanti perché dice proporzionato al bene che tu ricevi, cioè tu per esempio puoi fare la comunione tutti i giorni, no? Se vuoi la puoi fare tutti i giorni, se hai la possibilità di farla, perché se c'è la messa, insomma, non tutti lo possono fare, ma molti lo possono fare. Allora tu pensi, dici, beh, io vado a messa tutti i giorni, ma però tu devi dire, Signore, ti rendo grazie perché mi concedi, ovvero, di venire a messa tutti i giorni, mi concedi anche di comunicarmi, mi concedi anche, diciamo, tutti i sacramenti, cioè se gli apostoli sul Tabor ebbero a dire che bello stare qui con te, facciamo tre tende, ma vedete, cioè le tre tende qui, praticamente la tenda è già stata fatta, noi la Chiesa ce l'abbiamo, Gesù diciamo, è trasfigurato nell'umiltà perché si nasconde in un'ostia, vero? Ecco, però dico, in queste tre tende che bello stare qui, ma dove sono quelli che dicono che bello stare qui? Dove sono? Raramente arrivano in questa tenda e quando sono in tenda magari si mettono a chiacchierare e non considerano la trasfigurazione di Dio che si trasfigura nell'umiltà in un'ostia santa. Allora, questa, diciamo, tutte queste cose, io vado a messa tutti i giorni, pensa che grazia mi fa, io sono indegno, sicuramente devo pensare come San Francesco, se questi doni li avessero certuni che abitano in mezzo, non so dirvi dove, loro si sarebbero già fatti santi per la gratitudine, perché gli pareva impossibile un dono così grande che il Signore fosse venuto ad abitare vicino a casa loro, che potessero avere tutto quello che abbiamo noi, è vero? Voi pensate 70 anni di comunismo dove non è stato possibile, vero, partecipare alle sante messe, qualche messa clandestina c'è stata e hanno ammazzato pure quelli che l'hanno celebrata, ecco, deportazioni in massa, insomma praticamente questi avevano e hanno perso e hanno pianto e hanno desiderato, noi abbiamo. Ingrati, non ringraziamo, non consideriamo, ci siamo abituati, lo dico spesso, che l'abitudine è una brutta bestia, vero? Perché ha dei denti veramente molto aguzzi, vero? Che morde anche, diciamo, la nostra fede, la nostra speranza, la nostra carità, ci abituiamo così non ci facciamo più caso, no? Pertanto, allora, abbiamo questa grazia, abbiamo le chiese anche in certe città, vero, o dove, ecco, c'è l'esposizione del Santissimo Sacramento e puoi farlo, è vero, puoi andare quando vuoi, ecco, se lo desideri, ma c'è sempre così poca gente, vuol dire che manca la fede, che non è possibile che uno passi, che ne so, 2 ore davanti al televisore e non passi neanche mezz'ora davanti al paradiso, davanti a Dio, qui vedete, allora, la gratitudine, ecco, ma l'abbiamo mai confessato, dice, padre, mi sono accorto che sono un ingrato che non ci ha mai pensato a queste cose, e adesso per grazia di Dio mi pento e chiedo perdono prima che arrivi la mia ultima ora, Signore, ti torno indietro, vero, come è successo per uno dei 10 lebbrosi, a ringraziare. Signore, è una vita che io vivo nell'ingratitudine, perché tu mi hai dato delle cose, cioè non mi hai dato delle cose, ma hai dato tu che sei l'Eterno, che sei Dio, che sei tutto, e io mi sono abituato a questa cosa e non ci faccio più caso, o ingrato che sono. Signore, guariscimi dall'ingratitudine, perché me ne vergogno proprio, sono un privilegiato, per cui il tuo amore per me è un amore di privilegio, come dire, un amore privilegiato, ho quello che gli altri non hanno e sono più ingrato di quelli che non hanno e desiderano e ringraziano se possono avere qualcosina, no? Per cui, ecco, noi abbiamo delle persone che ringraziano, vero, con lettere, con email, con telefonate per quello che ricevono, e poi ci sono quelli che si sono abituati, non ci fanno neanche più caso magari a tutti questi doni. Abbiamo la radio, abbiamo la televisione per vedere le celebrazioni. Ecco, questa mattina diciamo, mi sono collegato ecco, col sito di Fatima alle 9, ogni giorno c'è la Santa Messa in italiano dalla Cappellina delle Apparizioni. Ecco, fra un mese sarò là, ecco, perché il giorno 9 di ottobre noi saremo a Fatima per fare gli esercizi spirituali, come sempre facciamo. E praticamente ho guardato, Madonnina, dico fra un mese siamo là, ma sono qui anche oggi perché ti vedo attraverso la webcam, cioè vedo e ascolto la messa, per cui quante grazie mi dirai un giorno con tutto quello che ti ho dato, quanto l'hai fatto fruttificare. E allora sapete, non so se i polmoni non li avremo neanche più per fare i sospiri quando saremo davanti a Dio, perché il corpo resterà qua, ma sarà un sospiro spirituale anche di grande vergogna per dire: Signore, Tu mi hai dato tutto, perché Tu sei tutto e io ti ho dato, se ti ho dato qualcosa, poco, e l'ho anche pesato pensando che sia troppo, che sia abbondante, che sia sufficiente, che devi anche accontentarti. Signore, abbi pietà di me. Per cui questo è il primo concetto, vero, è questo qua della gratitudine, che potremmo prolungarlo all'infinito, vero? Abbiamo anche i segni esteriori, vai, cioè, i crocefissi, se tu me li presenti in Arabia ti tagliano il collo, ti mettono in galera, per dire, tu hai i crocefissi manco li guardi, neanche fai il segno della croce, ecco, ma ecco, questa mattina pensavo di dirvi anche questo, perché lo dirò ancora. Ad esempio, quando recitiamo il Santo Rosario, non soltanto il venerdì, ma diciamo alla Madonna è tanto gradito, vero, che magari un mistero, se sono i misteri dolorosi, diciamo, è ancora più ideale, ma insomma, poter recitare una decina almeno con le braccia stese a forma di croce. La Madonna guarda volentieri, dice: vedi, questo figlio, mettendo le braccia stese, ricorda mio figlio inchiodato sulla croce per amor vostro, per cui gli facciamo, è un segno veramente di gratitudine. Gesù, non mi sono dimenticato, ti adoriamo Cristo e ti benediciamo perché con la tua santa croce hai redento il mondo. Tu inchiodato sulla croce, io non posso neanche tenere le braccia aperte senza chiodi nelle mani, voglio dire, insomma, gratitudine, ricordare, dire grazie, riconosco quello che mi hai dato, lo considero, rendo grazie. Ecco, voglio che fruttifichi tutto questo anche nella mia vita spirituale, è vero, tengo le braccia stese, mi fanno male le spalle, vabbè, ma non ti fanno male le mani perché non hai i chiodi dentro, un po' di male ti serve pure per ricordarti che Gesù stava peggio di te per amor tuo, e adesso tu come segno di riconoscenza sei un po' di amore, di dolore e da offrire a Lui per amor suo. Fai solo il tuo dovere, non sei una persona speciale, proprio sei, saresti normale se lo fai. Pertanto, ecco, la gratitudine, ecco, questo è il pensiero che però quando ti viene offerto, diciamo in un decimo di secondo, diciamo tu comprendi mille cose se te le dice il Signore, no? Poi a spiegarle fatica, no? Si cerca di spiegarle, però ecco, vorrei proprio, cari fratelli e sorelle, ecco, che si inculcasse nei nostri cuori, vero, nelle nostre menti, uno spirito di riparazione anche per tutta questa ingratitudine. Ecco, il cielo manda l'angelo a dire proprio: ingratitudine, indifferenza, che peccato, no? Ho tutto e non dico niente, non ringrazio, proprio maleducato, ingrato. E poi ti senti anche a posto, quello è il guaio, no? Almeno te stessi con la testa bassa e dire: sono un poverino come quello che sta in fondo alla chiesa, il pubblicano che si batte il petto. No, io mi metto là davanti, io sono io sono importante, sono un buon cristiano, non sono come gli altri, poveri noi, poveri noi, poveri noi. Mi fermo perché sennò, ecco, vabbè. L'altra cosa invece, anche quella non riesco a trattenerla, per cui mi tocca dirla per forza, perché alla messa di domenica dice: ma noi siamo a martedì, cosa torni indietro tu? È certo, perché uno deve tornare indietro se ha perso qualcosa per strada, vero? Deve tornare indietro a recuperarla, per cui io non lo so, ecco, quanti abbiano fatto questa riflessione riguardo, vero, alla lettura che era del profeta Ezechiele, no? Perché si leggono le cose, no? Tu vai a messa, prima lettura, bene, allora, magari va a leggere uno che legge anche tutto in fretta, non vede né virgole, curve, e velocemente, ecco, parola del Signore, va avanti tutta, torna indietro perché hai perso tutto, torna indietro, e difatti adesso io vi invito a tornare indietro dal libro del profeta Ezechiele. Mi fu rivolta questa parola del Signore, per cui Dio parla e dice al profeta Ezechiele: o figlio dell'uomo, io ti ho posto come sentinella per la casa di Israele. Quando sentirai dalla mia bocca una parola, tu dovrai avvertirli da parte mia. Se io dico al malvagio: malvagio, tu morirai, e tu non parli perché il malvagio desista dalla sua condotta, egli, il malvagio, morirà per la sua iniquità, ma della sua morte io domanderò conto a te. Ma se tu avverti il malvagio della sua condotta perché si converte ed egli non si converte dalla sua condotta, egli morirà per la sua iniquità, ma tu sarai salvato. Allora bene, parola di Dio, avanti. Torna indietro. Cosa hai capito tu di questo che abbiamo letto adesso? Allora, vediamo un pochino. Allora, dice: ti ho posto come sentinella. Tu fa conto che, non so, il parroco è la sentinella della sua parrocchia, eh? Il vescovo è la sentinella delle parrocchie, della diocesi, vero? Quante sentinelle. Allora, se queste sentinelle, siccome la parola, quando sentirei dalla mia bocca una parola, il verbo ha parlato, lo abbiamo nella Bibbia, nel Vangelo, tu che sei una sentinella, guai a te se taci, guai a te se fai finta di non sapere quello che il Signore ha detto, tu dovrai avvertirli da parte mia, per cui quello che tu sai devi dirlo, e guai a te se non lo dici. Per cui se io dico al malvagio: malvagio, tu morirai, e tu non parli perché il malvagio desista dalla sua condotta, e il malvagio morirà, e praticamente renderai conto tu. Allora, abbiamo mille occasioni per dire le cose che sono sbagliate e non le diciamo. Noi vediamo in chiesa le persone che fanno 100 errori a stare in chiesa e nessuno gli dice niente. Quando glielo spieghi: ah, ma io queste cose non le ho mai sentite. Allora, queste sentinelle, ma che razza di sentinelle sono? Che hanno paura di fare le sentinelle, anche se sono state elette sentinelle. Allora, ieri mi diceva una... dice: ma vedi, quella, cioè, una signora va dal parroco, dice: senta, qui quando ci sono i funerali, quando ci sono i battesimi, tutti vanno a fare la comunione, ma io per esempio so che quella persona lì che è venuta a fare la comunione, quella lì so come vive, diciamo che non è neanche in uno stato di grazia, perché è così, e lo sa anche lei, lo sa. È nata a fare la comunione, ma dice: io però sono obbligato a dare la comunione, se uno si presenta io devo dargli la comunione, per cui non posso non dargliela, perché mancherei di carità davanti agli altri. Pensa che razza di escamotage, no? Benedetta sentinella, tu all'inizio della messa devi dire: sentite un po', poiché quando ci sono matrimoni, battesimi, funerali, viene gente che io non ho neanche mai visto, va bene, allora io vi avviso che quando è il momento di fare la comunione non vi sognate di venire a fare la comunione se non siete in grazia di Dio. Qui io non punto il dito verso una persona, io avviso come sentinella tutti quanti che non si sognino di venire a far sacrilegi, perché altrimenti quel povero morto, vero, che sta nella cassa, dirà: ma tu pensa, questi qua credono di farmi un piacere, mi fanno per colpa mia, cioè io sono morto e questi qua fanno la comunione, fanno anche, offendono il Dio che mi sta giudicando, no? Mi fossero d'aiuto, invece praticamente, diciamo, la mia morte ha provocato altri peccati anche dopo morto, per colpa delle sentinelle che non avvisano, ecco, un esempio faccio, Allora, ti arriva dentro una in canottiera e in braghette corte e tu gli dai la comunione e devi dirglielo prima: guardate, non venite qua in queste condizioni, perché questa è una chiesa, no? Ecco, e non si può entrare così per rispetto a colui che abita in questa casa, ecco, per cui bisogna educare le persone. Ma dice: io domanderò conto a te, preghiamo per i sacerdoti, per i vescovi, perché il Signore domanderà conto a tutte queste sentinelle che non hanno fatto le sentinelle, perché hanno paura di parlare, per paura che, per, di perdere qualche pecora, invece le perdono in questo modo, no? E si perdono anch'essi. Ma se tu avverti il malvagio della sua condotta perché si converte, ed egli non si converte della sua condotta, egli morirà per la sua iniquità, ma tu ti sarai salvato. Qui stai attento, perché questa è parola di Dio, e queste cose qua, per esempio, ecco, se domenica avessi detto: guardate, io sono la vostra sentinella, per cui ve le dico tutte, va bene, e non voglio avere la responsabilità, vero, dei peccati vostri, perché io non vi ho avvisato che sono peccati, va bene, ecco io. E mi fermo qua per dire che c'è bisogno di pregare e offrire sacrifici per la conversione delle sentinelle, perché sappiano di essere sentinelle. Ecco. E mi fermo qua.
Ottimo, ottimo, ottimo. Come introduzione necessaria, veramente, sì.
No, perché, cioè, qui arrotondiamo tutto, no? Sì. Però, diciamo, io non vedo che piovano dal cielo grazie per la nostra santità, mi sembra che piovano disgrazie per la nostra iniquità.
Certo, hai ragione. Adesso sentiamo San Paolo come apostrofa ai Corinti.
È meglio sentire San Paolo.
San Paolo
avrà tante cose da dire, sì. Meravigliose, sì, sì.
San Paolo rimprovera i Corinzi la loro litigiosità e il voler risolvere le loro controversie dinanzi a tribunali pagani. Se i primi cristiani erano riconosciuti anche dai pagani a motivo della loro carità, era certamente scandaloso un litigio che sfociasse addirittura in una pubblica contesa. Quale pagano si sentirebbe infatti spinto a convertirsi al cristianesimo di fronte allo squallido spettacolo di una comunità dilaniata dalle liti? In che cosa dovrebbe differire la condotta di un cristiano da quella di un pagano, se non nella carità che traspare dal suo contegno e nell'astenersi da ogni peccato? Dalla prima lettera di San Paolo Apostolo ai Corinzi: fratelli, quando uno di voi è in lite con un altro, osa forse appellarsi a giudizio degli ingiusti anziché dei santi? Non sapete che i santi giudicheranno il mondo? E se siete voi a giudicare il mondo, siete forse indegni di giudizi di minore importanza? Non sapete che giudicheremo gli angeli? Quanto più le cose di questa vita. Se dunque siete in lite per cose di questo mondo, voi prendete a giudici gente che non ha autorità nella Chiesa? Lo dico per vostra vergogna, sicché non vi sarebbe nessuna persona saggia tra voi che possa fare da arbitro tra fratello e fratello? Anzi, Un fratello viene chiamato in giudizio dal fratello e per di più davanti a non credenti. È già per voi una sconfitta avere liti tra voi. Perché non subire piuttosto ingiustizie? Perché non lasciarvi piuttosto privare di ciò che vi appartiene? Siete voi invece che commettete ingiustizie e rubate, e questo con i fratelli. Non sapete che gli ingiusti non erediteranno il regno di Dio? Non illudetevi, né immorali, né idolatri, né adulteri, né depravati, né sodomiti, né ladri, né avari, né ubriaconi, né calunniatori, né rapinatori erediteranno il regno di Dio. E tali eravate alcuni di voi. Ma siete stati lavati, siete stati santificati, siete stati giustificati nel nome del Signore Gesù Cristo e nello Spirito del nostro Dio.
Sentito che elenco ha fatto di quelli, infatti, che non erediteranno la terra, no, il cielo, voglio dire, però questo elenco qui, cioè, se è parola di Dio, o ci credi o non ci credi, no? Per cui bisogna dirlo, guardate, uno può essere anche caduto in queste cose, però se ci vive dentro costantemente non erediterà il regno dei cieli, devi cambiare vita, devi convertirti, ecco, potevi essere anche uno scellerato. Ma se ti penti ti salvi, ma se tu vuoi giustificarti nelle tue miserie, a questo punto, diciamo, sei peggio del demonio, perché il demonio non si giustifica per essere diventato demonio. Invece l'uomo cerca sempre di scaricare le colpe a destra e a sinistra e non attribuisce mai a se stesso le proprie colpe. Per cui, ecco, anche Sant'Agostino, vero? Diceva così, dice, tu non devi pensare che i tuoi peccati dipendano dal caso, dipendono dalla tua malizia, dipendono, per cui devi confessare la tua malizia e cambiare vita, perché tu viva in grazia, perché chi è nella malizia non ha la grazia, perché sta col male e non con il bene. Però mi fermo perché tu hai molte cose da leggere che sono stupende, meravigliose, quelle di Don Dolindo, il Signore lo benedica, ogni giorno lo prego, dico, Don Dolindo, prega, ecco, tu sei lassù e vedi come siamo combinati qua giù. Ti ringraziamo per il servizio che tu hai fatto a favore della Chiesa e nostro, che siamo Chiesa, e ci insegni tante belle cose. E ti rendiamo grazie a Dio, e per questo sempre citiamo Don Dolindo, perché è una grazia per tutti voi che ascoltate, per tutti noi che leggiamo e meditiamo.
Bene, sì, senz'altro una grazia immensa.
Io direi, però a questo punto, sì, cosa facciamo? Cioè dipende quanto hai, diciamo, un paio di paginette. Allora leggi, poi facciamo la pausa dopo.
Certo. Sì. Appunto, dalle lettere di San Paolo, commento di Don Dolindo, la prima lettera ai Corinzi, capitolo sesto, sono a pagina 589. San Paolo entra senz'altro in argomento e addolorato per quell'abuso che poteva alienare tante anime dalla fede, esclama con forza: ardisce alcuno di voi, avendo una lite con un altro, di farsi giudicare dagli ingiusti e non dai santi? Egli si domanda strabiliato come può avvenire che un cristiano cerchi giustizia dai pagani che sono ingiusti, e quale giustizia possa fargli uno che professa una legge di sopraffazione tirannica, qual era quella pagana. Senza rispondere alla domanda da lui posta, San Paolo mostra l'assurdità della situazione di quei corinzi che si appellano ai tribunali pagani esclamando: non sapete voi che i santi giudicheranno il mondo? Gesù Cristo aveva promesso agli apostoli che avrebbero giudicato il mondo. San Paolo afferma che tale onore competerà a tutti i cristiani fedeli alla loro vocazione, santi nella loro vita ed esempio di santità per gli altri. Nel giudizio universale rifulgerà in loro la grazia e la santità come una condanna per l'ingiustizia e la perversione del mondo corrotto, infedele e seguace di Satana. Ed essi si leveranno in nome di Gesù Cristo per condannare le perfide azioni e per smascherare innanzi all'universo l'iniquità con la quale il mondo li perseguitò. Ora, soggiunge l'Apostolo, se il mondo sarà giudicato da voi in una cosa di tanta importanza qual è la sua vita, la sua responsabilità e la sorte eterna che gli tocca, potete mai essere indegni di giudicare su questa terra di cose tenuissime, quali sono le cose temporali? E secondo il testo greco, sarete voi indegni degli infimi tribunali della terra, voi che farete parte del tribunale supremo. In questo tribunale noi giudicheremo non solo gli uomini perversi, ma anche gli angeli cattivi, i demoni, che sono stati provocatori di quella perversità. Ora, se giudicheremo esseri per natura superiori a noi e saremo come arbitri della loro eterna sorte, avendo Gesù Cristo promesso che i suoi fedeli seguaci gli saranno associati nel pronunciare la sentenza contro gli empi, quanto più possiamo giudicare le cose di questa vita, o secondo il testo greco, le cose quotidiane della vita. Non è un assurdo appellarsi per queste infime cose proprio a coloro che un giorno dovranno essere giudicati da noi per le massime cose che comportano la loro eterna sorte? A stabilire meglio l'assurdo di quelli che si appellano per essere giudicati nelle cose temporali a coloro che essi stessi dovranno un giorno solennemente giudicare nelle alte cose dello spirito. In un impeto di disprezzo per le cose temporali per le quali un cristiano degrada il proprio carattere, ricorrendo ai tribunali pagani, San Paolo soggiunge: dunque, quando avete liti per cose di questo mondo, quelli che sono di minor conto nella Chiesa, proprio questi designateli come giudici. Sono così infime le cose di questo mondo, e voi per la professione cristiana siete così superiori ad esse, che per giudicarne basterà anche un cristiano di minor conto, e non c'è davvero bisogno di ricorrere ai sapienti del mondo pagano. Un cristiano di minor conto ha un senso di giustizia molto superiore a quello di un pagano, anche di massimo conto. E se voi sapeste apprezzare la luce e la dignità che vi viene dalla fede, capireste quanto è degradante per voi ricorrere ad un tribunale pagano. Io dico a voi di scegliere per giudicare anche l'infimo tra voi, per farvi arrossire, per vostro decoro, poiché è possibile che in mezzo a voi non c'è un uomo sapiente capace di giudicare tra fratello e fratello. Se vi dico scegliete l'uomo di minor conto per giudicare, non ve lo dico per farvene un precetto, ma per farvi arrossire, giacché se l'infimo tra voi può giudicare senz'altro di cose temporali, come potete voi ricorrere a giudici pagani, quasi che vi mancasse un uomo sapiente che possa giudicare nelle vostre liti? Non vi vergognate, essendo così gonfi di orgoglio per la vostra sapienza, ricorrete poi ad un pagano, confessandovi insipienti quando l'ultimo tra voi sarebbe capace di giudicare le vostre questioni. Anzi, io vi dico, non vi vergognate di avere tra voi delle liti, voi che dovreste essere pieni di carità. È già per voi assolutamente un difetto avere delle liti, quanto più l'averle innanzi agli infedeli. Non sarebbe per voi più perfetto sopportare qualche ingiustizia e soffrire qualche danno per conservare la pace e la carità? Voi invece, non solo, non sopportate in pace un'ingiuria e un danno, ma con le vostre liti fate ingiuria e portate danno agli altri, e questo lo fate ai vostri fratelli. Volete voi dunque accomunarvi ai pagani che fanno tali cose fra loro e ritornare ai disordini immorali dai quali foste liberati? Non sapete voi che gli ingiusti non saranno eredi del regno di Dio? Non vi illudete, né i fornicatori, o secondo il greco, quelli che fanno turpe mercato del loro corpo, né gli idolatri, ossia quelli che rendono turpi onori ad Afrodite, né gli adulteri che abusano delle mogli altrui, né gli effeminati, né gli omosessuali, né i ladri, né gli avari, né quelli che sono dediti all'ubriachezza, né i malefici, né i rapaci avranno eredità nel regno di Dio. San Paolo elenca qui i vizi che erano più comuni tra i corinzi pagani e soprattutto i vizi impuri che vi trionfavano, per ammonire i cristiani a non lasciarsi illudere dalle suggestioni della carne e ritornare negli abissi di male dai quali li trasse il Signore. Egli infatti soggiunge: e tali eravate alcuni di voi, ma siete stati mondati per mezzo delle acque del battesimo da ogni macchia di peccato. Siete stati santificati con la grazia santificante, ricevendo le virtù e i doni dello Spirito Santo, e siete stati giustificati, di modo che mentre prima eravate nemici di Dio e schiavi del demonio, ora siete diventati figli e amici di Dio, partecipi della sua giustizia e santità. Tutto questo nel nome del Signore nostro Gesù Cristo, come causa meritoria e mediante lo Spirito del nostro Dio, come causa efficiente, a cui per appropriazione viene attribuita la giustificazione delle nostre anime. Amen. Ho terminato, Claudio.
Amen. Sai, io ascoltavo, i polmoni ce l'ho io per fare i sospiri, però, perché non sono ancora sulla terra. Allora pensavo, dunque, voi siete giudicati da giudici pagani, ma scusa, ma i nostri giudici che cosa sono? Cioè, se diciamo lo Stato laico, per cui pagano, ecco, che promulga leggi contro Dio, sarà pagano, no? Più pagano di così è anticristo, antileggi di Dio, per cui io cristiano, se compio una cosa, dico una cosa secondo la mia fede, io sarei un discriminatore, no? Per cui io discrimino, sono un omofobo, sono praticamente giudicato dalla legge, diciamo, pagana, va bene? Per cui noi siamo impigliati, non pensiamo ai corinzi, pensiamo ai poveri italiani, ai poveri europei che praticamente devono stare attenti a manifestare la propria fede e sono giudicati poi da giudici che, ecco, che spesso devono essere aggregati o affiliati alla massoneria, per cui tu immagina che razza di leggi e che razza di giudizi e che razza di giustizia, no? Queste non sono cose che sono da nascondere, lo sappiamo, vero? È sotto il sole, no? Allora, questo qui per quanto riguarda i giudizi, poi lì c'è stato fatto un elenco. Allora, io potrei essere, diciamo, un disordinato nella mia vita, diciamo, nella mia vita sociale, ma anche nella mia vita spirituale, potrei essere, diciamo un disordinato, non voglio dare titoli. Bene, però devo mettere ordine, perché, come dico, se io che sono cristiano, se guardo una donna che non è mia moglie e la desidero in cuor mio, commetto adulterio, per cui non lo posso fare, anche se essendo uomo, diciamo che desidererei una donna, ecco, io faccio peccato, no? Scusa, se un uomo desidera un altro uomo, deve star buono anche lui, no? Per cui diciamo che deve correggersi dalle sue tendenze sbagliate, perché anch'io non posso neanche guardare, anche se ho una tendenza naturale, non posso desiderare le donne da altri. Tu non desideri le cose che non puoi fare, no? Per cui diciamo, parliamoci chiaro, no? Però se io dico così, io discrimino, no? E vengo magari condannato, no? Lui però non discrimina me, perché non accetta quello che dico io, no? Per cui vedete i tribunali pagani cosa hanno fatto? Hanno fatto in modo che Gesù Cristo venga condannato a morte un'altra volta nel suo corpo mistico, nei suoi fedeli, nella sua Chiesa. Ecco, e qui mi fermo, perché chi ha orecchie per intendere, intenda. Adesso chiediamo poi la pausa musicale, però a questo punto,
certo.
Ci voleva di quelle pause da brivido, ecco, con certi suoni che entrano nelle vene, no? Proprio per farci capire che noi stiamo scherzando non con il fuoco o i focherelli, ma con il fuoco eterno. E penso spesso, vero, a coloro che sono stati cremati durante la guerra, diciamo, dai nazisti, ecco, che diciamo sono stati nel fuoco 10 minuti, che ne so, un quarto d'ora, 20 minuti, no? E naturalmente orrore, una cosa proprio che non si smette più di dirla, no? Cioè, quelli che finiscono nel forno crematorio eterno, non gliene importa niente a nessuno, anzi hanno detto che l'unico diavolo che c'era al mondo era Hitler, perché Lucifero non c'è neanche più, è un'immaginazione, non esiste, cioè non esiste, diciamo, il nazista infernale, non esiste neanche più. Pensa alla stoltezza umana dove è arrivata, no? Ecco, là c'è il forno crematorio eterno, non gliene importa niente a nessuno, o stolti nella mente e nel cuore, no? Dico, uomini, vero? E vabbè, mi fermo. E andiamo avanti con la pausa musicale per rilassarci un attimino.
Ricordiamo il numero di Radio Buon Consiglio, 0825 444 3 91. Tra poco, Ave Maria.
bella. Benediciamo il Signore per le meraviglie che ha compiuto, vero? E ringraziamolo.
Certo.
Bene, mi hanno detto che c'è una telefonata in linea. Pronto?
Pronto? Ave Maria, Claudio.
Ave Maria.
Ave Maria.
Riguardo alla sentinella. La sentinella ha tante pecorelle, no? Perché giustamente sono tutte pecorelle sue. Una di queste pecorelle piccolina, più piccola, può ricordare a questa sentinella ciò che deve dire riguardo a quello che hai detto?
Bisogna vedere se c'hai i denti canini, devi stare attenta perché bisogna dirlo, diciamo, nel dovuto modo, diciamo con grande rispetto, con tanta carità, cioè dire
certo.
Qui la parola di Dio dice così, no? Noi dobbiamo confrontarci, no? Per cui se ste cose le dicono quelli che non sono neanche stati eletti ad essere sentinelle, però diciamo che meditano la parola del Signore, tanto più lo devono considerare quelli che sono chiamati ad essere sentinelle. Pensa che vescovo vuol dire ispettore, no? Per cui diciamo
sì.
Il vescovo è l'ispettore delle sentinelle, che se fanno passare i ladri diranno mo te licenzio, perché che
sì.
Razza di sentinella sei tu?
Per
passare i diavoli in chiesa, no? Ma che razza di sentinella sei? Per cui lo puoi dire con tutta carità, ecco, l'importante è che tu
col più rispetto possibile, non esiste, non ci mancherebbe. Io rispetto molti sacerdoti, qualsiasi sia, perché a me mi succede che quando sto alla domenica oppure in funerale, e io conosco qualche persona che non stanno in grazia e fanno la Santa Comunione, non hai idea, io talmente che chiedo misericordia a Gesù per quello che stanno facendo per loro, che li si condannano da solo.
Devi fare una riparazione,
allora io non posso fare niente.
No. Certamente, ecco, questo sacerdote l'altro giorno mi riferiva alla signora, dice ma io non posso dirlo perché non posso non dar la comunione a quelli, perché se uno si presenta io sono costretto a dargliela. Ho capito, però tu devi dirglielo prima, no? Perché non puoi al momento che viene a fare la comunione fare come Padre Pio che ti dice vatti a confessare. Padre Pio lo poteva fare, tu non lo puoi fare,
io non lo posso dire perché sto nel banco, non è che do la comunione, sto nel banco.
No, ho capito.
No, io non sono degno di essere un ministro straordinario, Claudio, per carità.
Ma difatti, comunque a parte questo, dico, il sacerdote dice, sentite, poiché io sono parroco e so come vanno queste storie, vedo facce che arrivano soltanto per i funerali, per i battesimi, per i matrimoni, eccetera, eccetera, no?
Sì.
Allora, forse voi vi siete dimenticati le regole della Chiesa, però io vi avviso, vero, che voi se non siete in grazia di Dio non vi sognate di venire a fare la comunione, lo dico prima, allora la gente sta nei banchi e non ci va, ma se tu non dici nulla e dici adesso venite, beati gli invitati, venite tutti quanti perché insomma…
Lo so che è sbagliato, ma che posso fare i piccolini che sono?
Bene, guarda, bisogna fare tanti atti di riparazione per i sacrilegi, ecco, questo, le anime riparatrici sono indispensabili.
Sai che cos'è, Claudio? Che Gesù non ce la fa più a vedermi piangere, si è stancato, ha detto non piangere più perché le due lacrime non mi servono. E invece io continuo a chiedere perdono e misericordia per me, per i miei figli, per mio marito, per il mondo intero. Ma sono piccolina, sono sola, non ce la faccio.
Beh, comunque continua finché hai lacrime, è bene che le consumi, no? A gloria di Dio, perlomeno che qualcuno pianga, perché tutti cantano qua.
E il Signore non si stanca di vedervi piangere.
Ma non penso, perché vede piangere anche sua madre, no? Per cui, capite? Piange anche Gesù, cioè Padre Pio ha detto che ha visto le lacrime scendere sulle gote di Gesù, perché vedeva come veniva trattato nella Santa Messa, ecco, diceva ai celebranti gli ha dato dei macellai, no? Ecco, quelli che non si comportano bene, ma quelli che fanno la comunione non è che sono migliori, ecco, pertanto perfino Gesù piange, per cui cosa te devo dire? Piangi anche tu. Chiediamo il dono delle lacrime, non siamo neanche capaci di piangere. Vabbè, ti devo salutare perché noi dobbiamo andare avanti.
Grazie,
eh?
Grazie, preghi per i miei figli e per mio marito, la loro conversione, aiutandomi nella preghiera.
Va bene, lo facciamo, l'hai detto a tutti perché tutti lo sanno, mettiamo nelle intenzioni, ecco, anche questa intenzione. Tu continua a piangere, non ti preoccupare.
Ok, perché grazie.
Perché bisogna integrare anche, diciamo, i vasi lacrimatori, vero? Devi bere parecchio, avere sempre liquidi sufficienti per piangere. Va bene,
sì.
Ave Maria.
Grazie, Ave Maria, scusami Claudio, scusami. Ave Maria.
Ave Maria?
Sì.
Ecco, tra qualche secondo dovrebbe chiamare un altro signore, quindi sappiano che c'è quest'altra telefonata. Ci dispiace poi interrompere. Sì, sì, si può riprendere intanto.
Leggi il Vangelo, allora
sì,
aspetteremo
certo,
finché
certo,
abbiamo finito di leggere il Vangelo.
Almeno leggiamo, sì, introduciamo quello. Gesù, pur essendo Dio, prega per ottenere all'uomo le grazie che gli sono necessarie per animarlo con il suo esempio ad un atteggiamento di filiale abbandono verso il Padre, presso il quale abbiamo un avvocato in Cristo. Il Maestro Divino, inoltre, sceglie come discepoli persone umili, ignoranti, quasi tutte povere, dimostrando che anche se si è carenti in qualità umane, purché ci si sforzi di amarlo vincendo le debolezze della propria natura, si può ugualmente accedere alla santità. Dal Vangelo secondo San Luca. In quei giorni Gesù se ne andò sul monte a pregare e passò tutta la notte pregando Dio. Quando fu giorno, chiamò a sé i suoi discepoli e ne scelse 12, ai quali diede anche il nome di apostoli. Simone, al quale diede anche il nome di Pietro, Andrea suo fratello, Giacomo, Giovanni, Filippo, Bartolomeo, Matteo, Tommaso, Giacomo figlio di Alfeo, Simone detto Zelota, Giuda figlio di Giacomo e Giuda Iscariota, che divenne il traditore. Disceso con loro, si fermò in un luogo pianeggiante. C'era gran folla di suoi discepoli e gran moltitudine di gente da tutta la Giudea, da Gerusalemme e dal litorale di Tiro e di Sidone, che erano venuti per ascoltarlo, per essere guariti dalle loro malattie. Anche quelli che erano tormentati da spiriti impuri venivano guariti. Tutta la folla cercava di toccarlo, perché da lui usciva una forza che guariva tutti.
Ave Maria?
Sì.
Ecco, abbiamo l'altra telefonata.
Bene. Pronto? Ave Maria.
Ave Maria. Senta, io ho sentito per quanto riguarda, ecco, sul discorso bellissimo sul peccato, che il demonio, insomma, è lui che è artefice di tutto il peccato e di tutto quanto riguarda il male che noi facciamo, spesso e volentieri.
Lui è il tentatore, no? Lui è il tentatore, lui prova a vedere se riesce a convincerti a fare i peccati, non è... Che sia lui.
Però io dico un'altra cosa, noi spesso facciamo anche i conti che diciamo, attribuiamo alle persone e vediamo, ah, quello è indemoniato, abbiamo questo intercalare anche su persone solo perché fanno del male, quello è indemoniato, quello è indemoniato.
Non è così,
perché spesso siamo, è la nostra concupiscenza che ci fa sbagliare, cioè noi non abbiamo a volte il discernimento del bene e del male. Perché io penso che sia una grazia di Dio avere anche lo Spirito Santo che ti dia il discernimento. Cioè molti fanno il male che non vorrebbero fare. E quindi insomma io penso che se non è il discernimento che il Signore, quella è una grazia sapere ciò che è bene e ciò che è male. E comunque anche la nostra concupiscenza che insomma ci mette in condizioni di che ci fa sbagliare. Sempre
allora,
viene dal demonio, sono d'accordo, sempre il diavolo, è sempre lui. Però
attenzione,
dobbiamo metterci anche noi la nostra buona volontà ad avvicinarci al Signore, a chiedere a Lui di aiutarci.
Ecco, diciamo che la nostra concupiscenza è vero che l'abbiamo, ma non deve diventare la nostra giustificazione, perché alla fine noi praticamente ci scusiamo sempre e non vogliamo accusarci mai. Allora, diciamo, noi abbiamo una legge di Dio perché dice uno non sa manco cos'è il bene e cos'è il male, ma perché è ignorante, ma è, diciamo, è un'ignoranza colpevole, perché lui può sapere quel che è giusto e quel che è sbagliato. Pertanto chi fa il male dice che non lo sa, lo potrebbe sapere, per cui c'ha almeno la colpa di non volerlo sapere. Pertanto noi abbiamo tutta l'insegnamento della Chiesa, diciamo tutta la legge di Dio, queste parole che noi leggiamo, anche le lettere di San Paolo, spiegano chiaro e tondo. È chiaro che se leggi la Gazzetta dello Sport e non ti interessa niente delle cose spirituali, sei ignorante perché lo vuoi, però,
è vero.
Però diciamo, noi con le giustificazioni e queste belle concupiscenze, è chiaro che siamo deboli, ma anche tu sei debole se non mangi, però lo sai perché sei debole, perché non mangi, e allora nutriti di verità e vedrai che avrai la forza del combattente e l'aiuto del Signore, senza di me non potete far nulla.
È vero, quindi Signore... insomma sono fondamentali i sacramenti, questo dico io, cioè sono la confessione, la comunione fondamentale per poter crescere spiritualmente, questo perché a volte noi facciamo la comunione però vorremmo avvertirlo come l'ha avvertito San Paolo, Gesù dentro al nostro cuore. E com'è che a volte uno non ci riesce, perché non è colpa sua, ma è preso dai problemi della vita, da alcune cose
Ma non è importante sentire, perché diciamo la nostra fede non è fatta di sentimenti, diciamo uno deve credere, cioè noi non vediamo niente, non sentiamo niente, non dobbiamo sentire niente. Pensa ai santi che sono stati nella notte dello spirito per 18 anni, per 20 anni, cioè al buio completo, ecco, gente che faceva i miracoli e non vedeva più niente, cioè doveva combattere contro anche questa prova della fede. Ma come dico, l'uomo tende sempre a cercare la via della giustificazione, e questo è diabolico, è più che diabolico. Perché? Perché dicevo che i demoni non si giustificano e gli uomini continuano a giustificarsi, per cui ma è la vita, la società, i problemi qua. Ma il Signore sa tutto questo, no? E allora i santi come hanno fatto a farsi santi? Non avevano i problemi della vita, e che razza di problemi avevano? Pensa a Padre Pio, ha confessato 6 milioni di persone.
Mi viene in mente, ecco, quella cosa di Padre Pio, che quella persona che si andò a confessare, che poi alla fine risultò che era Satana, era proprio il demonio, peccato cercava di far capire che era una sciocchezza, che era una cosa così, vabbè, ma tanto, insomma, nelle finezze cercava sempre di, anche nel confessionale, di trovare la giustificazione al peccato, che poi a volte è veramente adulterio, e pure se guardi una donna, qualsiasi cosa che si fa, insomma, era peccato.
Ah, ti posso dire questo, no? Cioè io durante un esorcismo, ecco, il demonio mi ha detto, no? Taci tu, perché sei troppe cose. Allora queste cose qua gliele dice anche ai preti e anche ai vescovi. State zitti voi, che le cose le sapete, ma non dovete dirle. Per cui questa è la sua strategia, e lui però parla, lui ti tenta, io invece non posso denunciare la tentazione, per cui sono connivente col diavolo, perché lui mi dice taci, io gli obbedisco. Comunque, credo che noi dobbiamo andare avanti con la trasmissione adesso, penso che ci siamo capiti.
Grazie mille, fate una preghiera per me, padre, grazie.
Ave Maria, Ave Maria.
Maria, grazie.
Anna.
Sì.
Avevi finito il Vangelo tu?
Sì, sì, l'ho letto tutto.
Adesso devi leggere la meditazione, io sì? Non dico più nulla.
Sì, sì, abbrevio certamente, perché c'è la descrizione di Giuda Iscariota, le lezioni, c'è tempo, abbiamo 10 minuti, sì, proviamo.
Ma sì che ci sono 10-12 minuti, vai.
Perfetto.
Tranquilla, non ti preoccupare.
Benissimo,
Anna.
No.
Ave.
Allora, San Luca, capitolo 6. Sono a pagina 1130. Gesù Cristo sapeva che doveva immolare la vita per la salvezza di tutti e per continuare la sua grande opera sulla terra. Cominciò a scegliere gli elementi fondamentali del suo corpo mistico, la Chiesa, eleggendo i 12 apostoli. Si rivolse agli uomini più umili del mondo, privi di tutte le attrattive della cultura e della ricchezza, per la massima parte pescatori e operai, perché il mondo avesse capito chi era il vero autore dell'opera ammirabile della salvezza. Egli però se li volle privi di prestigio umano non li volle poveri di grazia soprannaturale. E perciò, prima di eleggerli definitivamente, salì su di un monte e passò tutta la notte a pregare, per meritare loro gli aiuti e le grazie necessarie al compimento della loro grande missione. Com'è sublime questa preghiera di Gesù. Il mondo prepara i suoi ministri con la cultura umana e li illumina con le sue povere luci. Gesù Cristo prepara i suoi, attirando in loro i lumi dello Spirito Santo. Il mondo riveste i suoi di prestigio e di apparenze, e Gesù invece ammanta di grazia l'anima dei suoi apostoli. Perciò egli prega, e la sua preghiera li rinnova, cominciando a formare in essi l'uomo nuovo, più che una mamma. Egli li portò nel suo cuore e pregando li alimentò della sua vita, benché essi in quel momento non se ne fossero accorti. Innanzi al mondo gli apostoli rimasero quella povera cosa che erano, ma innanzi a Dio, e nella realtà divennero nuove creature, soprattutto quando lo Spirito Santo li rinnovò interiormente. Riguardandoli così, possiamo dire che trasformati dalla grazia, non furono strumenti spregevoli, ma mirabilmente formati e adatti al loro ufficio. Un contadino che studiando diventa un genio non è più un contadino, ma uno scienziato. Ora gli apostoli, ammaestrati dallo stesso Signore e dallo Spirito Santo, furono nel mondo più che geni e rappresentarono quanto di più nobile e di più grande abbia dato la terra anche tra i famosi filosofi. La loro testimonianza e la loro dottrina non è della terra, ma del cielo. Ed essi nella loro umiltà furono e sono grandi, veramente e unicamente grandi. Il Signore, ripetiamolo, proporzionando i mezzi al fine, sceglie le cose più spregevoli del mondo, ma con la sua grazia le rende atte a quello a cui le sceglie ed opera sempre mirabilmente. Quindi gli apostoli, oltre ad essere i più grandi santi, sono anche il più grande onore della nostra povera terra. Sono i veri scienziati che ci hanno dato la luce raccolta dal Redentore. E in Lui, per la grazia dello Spirito Santo, hanno dato anche, naturalmente parlando, un nuovo volto alla civiltà e un nuovo aspetto alla compagine delle nazioni. Gesù Cristo ascese su di un monte e pregò tutta la notte, prima di eleggere i suoi apostoli, insegnando così alla Chiesa a pregare, prima di consacrare i suoi sacerdoti e i suoi ministri. Era suo costume pregare sulle alture, ma può dirsi che in questa occasione l'abbia fatto con un fine particolare, giacché i suoi ministri non possono avere altra meta che le altezze celesti. Egli scendeva dall'alto e li eleggeva, ed essi, per compiere la loro missione, dovevano similmente ascendere in alto, nella preghiera, e poi scendere al popolo per ammaestrarlo e condurlo all'eterna salvezza. Scese Gesù dal monte ed aveva sul volto una speciale amabilità paterna, poiché nelle leggere i suoi egli li generava ad una nuova vita. Li elesse in modo da non suscitare animosità o gelosie tra gli altri ed ebbe perciò forse un certo criterio di anzianità nello sceglierli. Solo per Simon Pietro fece un'eccezione, nominandolo per primo, perché voleva farlo capo degli apostoli e della Chiesa. Gesù elesse perciò anche Giuda Iscariota, pur sapendo che questi l'avrebbe tradito, perché non volle fargli il torto di eliminarlo e perché la grazia non manca di effondersi anche in quelli che poi ne abusano, non essendo Dio accettatore di persone. Certo, Gesù dovette avere un grande dolore nel chiamarlo, pensando a quello che avrebbe fatto Ma lo chiamò, perché avrebbe potuto corrispondere e farsi santo. Se Dio ci negasse la grazia in previsione della nostra futura malizia, porrebbe la volontà libera nell'impossibilità di operare secondo quella grazia e la priverebbe della medesima libertà. Dio questo non lo fa, perché non punisce mai prima che il reo commetta il male, pur conoscendolo per la sua infinita prescienza. Giuda non poteva essere eliminato. La carità di Gesù non lo poteva permettere. Lo chiamò per dargli nuove grazie e nessuno oserebbe criticare questo tratto di amabilità divina. Certo, la compagnia di Gesù non lo peggiorò, forse, invece di essere solo un traditore e di confessare nella stessa disperazione l'innocenza del Redentore, sarebbe stato uno dei suoi più cinici crocifissori. Forse, invece di profittare solo delle elemosine che custodiva, sarebbe stato un ladro da macchia ed un pubblico assassino. Gesù lo chiamò per salvarlo, anzi, per mutarlo in un apostolo. E se Giuda non corrispose a tanto amore, certo, non fu colpa dell'amore che Gesù gli portò. È vero, il suo delitto fu spaventoso, perché giunse all'estremo della viltà e della malvagità. Ma Gesù non lo elesse per farne un traditore, e la sua misericordia sarebbe stata pronta a farne un santo penitente più di San Pietro, se gli avesse risposto al suo ineffabile amore. Passo a pagina 1136. È evidente dal contesto che Gesù elesse i suoi apostoli stando ancora sul monte sul quale aveva pregato. Dal monte poi discese insieme con essi e si fermò nella pianura sottostante, dove lo raggiunsero gli altri suoi discepoli ed una gran folla di popolo venuto dalla Giudea, da Gerusalemme e persino da Tiro e da Sidone, due città pagane. C'era dunque intorno a lui una rappresentanza notevole del mondo ebraico e di quello pagano, campo di lavoro che gli apostoli allora eletti dovevano un giorno ricevere. Quel popolo era venuto per ascoltarlo e per essere guarito dalle sue infermità, e Gesù, pieno di bontà, lo consolava, scacciando anche dagli ossessi i demoni che li tormentavano. Questo proprio avrebbero dovuto fare gli apostoli nel mondo: annunziare la parola di Dio, guarire le anime inferme, sollevare le umane miserie e cacciare Satana. Ma per raggiungere questo altissimo scopo non dovevano ispirare la loro vita alle massime del mondo, ma formarla su quella dottrina mirabile che gli aveva già insegnato a tutto il popolo sulla montagna. Ecco, Claudio, lascio un po' di spazio a te, poi c'è un fioretto bellissimo, ma
sì,
ce l'abbiamo fatta.
Il fioretto, sì. Praticamente qui c'è uno che, insomma, è rimasto senza una gamba, no? Che poi la Madonna gli ha fatto il miracolo, ma pensate a quelli che sono rimasti senza il cervello.
Preghiamo,
sono mica pochi,
Claudio.
Sapete. Come?
Preghiamo, qui la fede ha ottenuto questo mirabile, ecco, prodigio.
Leggiamo.
L'ha parlato anche Messori in un libro proprio dimostrato.
Sì.
Ecco. Nel 1617 a Calanda, in Spagna, viveva Miguel Juan Pellicer, un contadino molto devoto della Vergine del Pilar di Saragozza. Verso la fine del 1637, mentre lavorava nei campi, un carro lo investì e gli fratturò la tibia. Subito decise di